E con 3, 2, 1, go! Buongiorno Miki!
Ma buongiorno!
17 di gennaio!
Siamo già a metà del mese!
Tu dicevi di no, poi invece piano piano anche questo 2025...
L'abbiamo già mezzo mese già andato,
e ti dirò che non è niente male, cioè mi ci sento proprio bene.
Ma poi è bello l'anno dispari 2025.
Sì, guarda, poi l'ospite di questa mattina che mi hai portato mi dà una gioia speciale. Buongiorno, linea radio FM 101.300, siamo sul web ovunque. Questa mattina, cari amici, abbiamo l'onore di una regia speciale di Roby Ferrocino, supervisionato ovviamente dal direttore, a cui diamo il buongiorno. E un caro buongiorno anche a chi ci sta ascoltando dal web, ovunque.
Ovunque, nel mondo ovunque. Quindi potrebbe anche essere un buonasera, chissà.
Bah, sì,
ma sarà in Giappone. In Giappone no. Esatto.
Senti, questa mattina tu mi hai regalato una cosa meravigliosa, che è un libro, Figlio di Nessuno, scritto da una giornalista che per il resto del Carlino si occupa di cronaca nera e cronaca giudiziaria. Diamo il benvenuto questa mattina a Valentina Reggiani.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno Valentina.
Bellissima giornalista, quindi abbiamo anche il bello oltre che il bravo, il che non guasta. Senti Valentina, la prima parola che estraggo da questo tuo libro, che più che un libro mi pare di intendere essere una sorta di testimonianza live di una vita vera, di varie vite vere vissute, è una parola forte, è il coraggio.
Coraggio, sì, credo di sì. Credo sia il coraggio delle persone che hanno deciso di raccontare la propria storia.
Figlio di Nessuno porta, diciamo inesorabilmente, a qualcosa di terribile, che è l'abbandono da parte di un genitore, diciamo, naturale o da una coppia di genitori naturali nei riguardi di un figlio o di una figlia. Tu da diverso tempo ti occupi di questo argomento. In questo libro in particolare racconti la storia di Douglas Dall'Asta.
È così. Allora, io sono partita da un presupposto, no? L'abbandono fa male sempre, che sia un partner, che sia un amico, che sia un compagno. E la cosa che fa più male però è l'abbandono che arriva da qualcuno che ti aveva promesso di regalarti una vita diversa, una vita migliore, che ti aveva promesso di diventare parte della sua famiglia. Questo è il caso di Douglas Dall'Asta, un ragazzo che oggi ha 27 anni, che ha trascorso tra l'altro il Natale con me, insomma, quindi ci siamo appena visti, e che ha deciso di raccontare la propria storia, la storia di un bambino che è stato adottato con un'adozione internazionale in Brasile, tanti anni fa, perché lui aveva 9 anni, da una famiglia del Cremonese che ha trascorso quei 2 mesi e mezzo che per legge devi trascorrere nel paese d'origine col bambino. Una volta arrivato in Italia, al quarto giorno in cui lui viveva nella sua nuova famiglia, no? E quindi si era appena abituato a chiamare queste persone sconosciute, mamma, papà e fratello, perché c'era un fratello, gli hanno detto non ti vogliamo più, l'hanno messo alla porta, hanno chiamato i carabinieri e lo hanno portato via. E da lì inizia tutta la sua vita, una vita di comunità, una vita di abbandono vero e proprio, una vita anche di violenza subita all'interno di alcune strutture, perché lui nel frattempo dai 9 anni ai 18 ne passerà almeno 30 per tutta l'Italia.
Senti una cosa, ma questo mettere alla porta un'adozione non presuppone il fatto che per questi genitori, diciamo, incapaci di portare avanti la loro missione ci sia in un qualche modo una questione penale anche, no?
Allora, in realtà loro da subito hanno chiesto che questa adozione non venisse trascritta in tribunale. Fatto sta che quando finisci poi nelle maglie della burocrazia, no? E quindi si passano un po' la palla tra un tribunale e l'altro, e loro hanno parlato di adozione fallita da subito, quello che ci ha rimesso è stato Douglas, perché mentre aspettava che magari la parte, ecco, della giurisprudenza e del diritto facesse la sua parte, lui è rimasto in mezzo. E dopo, solo a 18 anni, un avvocato che ha messo anche, diciamo, il suo nel libro, Gianluca Barbiero di Modena, ha preso la situazione in mano, l'ha conosciuto in carcere, dove Douglas era finito, perché quando si è trovato a 18 anni senza più un punto di riferimento, perché la comunità era finita.
Poi, esatto, ti mandano via anche dalla comunità.
Sì,
poi
ti danno i tuoi 2 vestiti, ti dicono arrivederci e grazie. Quindi lui da lì ha iniziato a delinquere, nella misura in cui lui per mangiare doveva rubare. Poi è finito in carcere, lui dice è stata la mia salvezza da una parte, perché un avvocato gli ha detto tu avevi dei diritti, cioè tu avevi il loro cognome, alla fine l'adozione è stata trascritta, quindi nei fatti sei il loro figlio e ha intentato una causa che ora andrà avanti anche sul civile, ma sul penale sono stati poi condannati al pagamento, quindi al mantenimento di questo ragazzo, con una cifra a mio avviso irrisoria al mese, però di fatto è tutto quello che è il suo passato e poi anche il futuro compromesso, no? In questo contesto non glielo ridà indietro nessuno, quindi poi certo. Per il danno biologico e il danno psicologico si procederà in sede civile, però noi sappiamo che i tempi comunque della giustizia in Italia sono quelli che sono, di conseguenza lui, ci siamo conosciuti per questo, perché occupandomi di cronaca giudiziaria ho conosciuto la sua storia, ho chiesto di poterlo incontrare, da lì ho detto secondo me va raccontata perché non ci siano altri Douglas dopo, no? Affinché ci sia una macchina magari della giustizia che corra un po' più velocemente.
Senti Valentina, questo Figlio di Nessuno, libro che si può trovare credo in tutte le librerie,
sì, è di Incontri Editore, giusto?
Sì, di Sassuolo, esattamente.
È bello e sicuramente anche sulle varie piattaforme social. Lo hai presentato alla Camera dei Deputati a Roma.
Sì. Perché...
Come, esatto, ti stavo per chiedere qual è stato il motivo per cui...
Allora, il motivo è stato questo. Quando, diciamo, Stefania Ascari, l'onorevole Ascari, ha sentito che c'era questo tema, lei si è sempre occupata proprio di fare delle proposte di legge legate a un eventuale cambiamento della normativa che ormai è vecchia, della legge sulle adozioni, sugli affidi, ha detto è il momento di prendere la palla al balzo con questo libro e tornarci sopra, cioè chiedere che vi sia una modifica di quelle che sono gli istituti oggi dell'affido e dell'adozione, che prevedono tempi lunghissimi, una formazione spesso scarsa dagli operatori che poi si trovano, no, a fronteggiare situazioni difficili, e quindi mi ha invitato alla Camera dei Deputati insieme a Douglas, l'avvocato, proprio per discutere, per confrontarci tra noi su quello che si può fare per evitare che dei bambini restino in comunità tutta la vita e per evitare che ci siano adozioni o affidi falliti, perché questo vuol dire che dietro c'è un bambino che rimane nel limbo, perché un bambino che viene tra virgolette restituito, infatti Douglas dice sempre mi sento un reso, resta in un limbo della burocrazia probabilmente tutta la vita.
Io vorrei chiamare Douglas qui un giorno che vorrai. Vorrei, vero Michi,
sì, che
veniste insieme.
Io sinceramente non ho pensato di
girare
oggi l'invito.
Sono sicura che verrebbe oggi volentieri.
Oggi diamo il via a questa storia attraverso il tuo libro, che è un libro anche autobiografico, no? Mi dicevi a microfoni spenti.
Sì, perché quando io praticamente ho fatto questo incontro con Douglas nello studio dell'avvocato, stavo adottando un bambino. Con un bambino in casi particolari, si chiama, quindi un bimbo.
Che sta dicendo sono io,
sono
qui con
io
noi questa mattina. Marco, grande.
Che mi chiamo Marcos.
E sei bellissimo.
Esatto, perché anche lui arrivava da una storia di comunità. Una storia di comunità, quindi di abbandono e di rifiuto, tra virgolette, di altre famiglie. Quindi io ho adottato da single, a seguito poi io ero separata, in realtà quindi avevo già i decreti di adozione nazionale e internazionale che avevo fatto all'epoca. E casi particolari, l'articolo 44 è quello che prevede che appunto nei casi particolari, cioè bambini in determinate situazioni, vi sia poi un avvicinamento familiare, in questo caso con me, con una, diciamo, un buon percorso che viene ovviamente seguito dagli assistenti sociali, dall'USL eccetera, e viene verbalizzato che effettivamente si è creato questo rapporto che ti permette di adottare. Però tante persone, ad esempio quando io ho adottato Marco, e di Marcos è l'adozione appena arrivata, quindi ora il mio cognome, mi hanno detto noi non sapevamo che fosse possibile, e anche questo è un problema perché in Italia pochissime persone sanno che si può accedere all'istituto dell'adozione per single in casi particolari, perché secondo me A non se ne parla abbastanza e B si cerca di far finta che non esista, però io quando andavo a trovare Marcos in comunità c'erano tantissimi bambini che erano lì da una vita. Istituzionalizzarli, al di là della preparazione che può avere un'educatrice o un direttore di comunità, vuol dire che sono bambini che comunque vivono in un limbo di una famiglia che non sarà mai una famiglia e che si sentono scartati a prescindere, anche che ci sia una casa colorata dei colori arcobaleno che li ospita o milioni di giochi, però non potranno mai avere quell'amore che gli permetterà poi un giorno di essere ragazzi con una solidità d'animo, un equilibrio importante, perché passeranno la vita a chiedersi il perché nessuno li ha voluti. Quindi diciamo che questo libro è stato scritto anche con un'associazione che è Mamme Matte, che combatte oggi proprio per questo, per togliere i bambini dalle comunità, per dare il diritto a ogni bambino ad avere una famiglia.
Valentina Reggiani, questa mattina alla Radio Non un Frigo, scrittrice, giornalista, Figlio di Nessuno è il suo libro che trovate in tutte le librerie. Siamo questa mattina con Valentina Reggiani e il suo lavoro Figlio di Nessuno, un libro che racconta una storia, ahimè, verissima e racchiude più storie, tutte vere.
Racchiude più storie, nel senso che si parte da un concetto, da quello che un essere umano non può essere trattato come un giocattolo, qualcosa che ti va di prendere, ci giochi per un po', ma poi non ti piace più, lo butti via. No?
Infatti questa cosa che è capitata a Douglas dell'asta, che è diciamo il protagonista principale, se ho ben inteso, no? Un ragazzo esatto. di 27 anni che ne ha viste un po' di tutti i colori, insomma, non, ovviamente non per colpa sua. A chi crede che il destino è scritto, può esserci una sorta di accettazione. Poi però quando entri nella parte davvero, conosci le persone, ti rendi conto che non è vero.
No, anche perché secondo me fondamentalmente quando succede qualcosa che ci traumatizza, no, in qualsiasi modo, ci si chiede sempre il perché. E poi magari si cerca di darsi delle risposte che dipendono più da noi rispetto agli altri. Ma quando si è bambini ti aspetti che queste risposte arrivino dagli adulti, e lui queste risposte non le ha mai avute, perché questa famiglia poi i rapporti con lui li ha chiusi, quindi lui ha cercato per il mondo di sapere il perché non era abbastanza per chi invece l'aveva scelto, no? E l'ha chiesto pure a me, perché mi ha detto: secondo te io a 9 anni cosa posso aver fatto di così drammatico per essere stato messo alla porta in 4 giorni e nessuno può avere una risposta, no?
Ma poi in 4 giorni, cioè che non hai neanche il tempo di conoscere una...
No, io voglio dare un attenuante a questi genitori, magari la paura di non farcela, no? L'integrazione, non lo so, immagino che a un certo punto della storia ci sono tante storie anche di mamme che non superano il parto, cioè che
esatto, quindi volta... infatti questo nostro libro lo scriviamo nel libro, non è un'accusa verso i genitori, ma è un'accusa verso le istituzioni, cioè chi dopo non ha messo a posto riparo, non ha saputo tutelare lui, perché lui dice: va bene, però se mi avessero lasciato in Brasile magari avrei fatto la mia vita anche con le persone, lui aveva dei familiari, comunque c'erano altri fratelli abbandonati, c'erano dei parenti, quindi comunque dice: avrei avuto comunque qualche radice in più, no?
Certo.
Mi hanno portato qua in uno stato che mi ha dato una cittadinanza italiana, perché quando il bambino lo adotti e ha un cognome straniero, ovviamente assume il tuo cognome come Marcos, come mio figlio, e assume la cittadinanza italiana, quindi dice: era lo Stato italiano che avrebbe dovuto garantirmi esatto. una tutela. Invece lui dice: tra l'altro la tutela della comunità non è una tutela nella misura in cui viene cambiate diverse, anche perché alcune sono state chiuse per abusi sessuali all'epoca, quindi proprio sui minori. Quindi dice: già lì non sei tutelato quando stai in una comunità. In più lui dice: il luogo dove più ho imparato a vivere è stato il carcere, perché lì mi è stato concesso di studiare, perché lì ho imparato l'italiano e perché lì avevo un pasto garantito. Quindi lui dice: l'unica casa per me è stato il carcere. Ed è terribile, perché se uno pensa che anche oggi mi dice: faccio fatica a trovare lavoro, perché per tutti io sono quello che è stato in carcere, quindi quando tu vai a spiegare che hai rubato per mangiare ma nessuno ti ascolta, però dice: in realtà il mio destino era già segnato, perché quando esci da una comunità non è che arrivano, no, in 200 a offrirti un posto di lavoro.
Una casa, un posto di lavoro, esatto.
Valentina, che rapporto ha Douglas? Poi lo chiederemo a lui quando vorrete venire graditissimi ospiti qui presso la radio. Che rapporto ha Douglas con l'amore?
Non riesce ad avere dei rapporti con, diciamo, duraturi con le persone, perché lui mi dice che ha paura di essere abbandonato ancora. Credo che sia comprensibile. Lui mi ha detto che sta da solo perché ha imparato a stare da solo. Adesso i rapporti con gli amici li sta creando, e gli abbiamo detto che la porta non solo da noi ma anche da altre persone, insomma, che ci circondano, è sempre aperta. Però lui mi ha detto che non riesce a fidarsi delle persone.
Nel libro sicuramente sarà emerso, io non ho potuto leggerlo, sarà emerso un sogno che Douglas ha. Voglio parlare di lui perché è di lui che dobbiamo parlare questa mattina. Che sogno ha Douglas nel suo mondo? Cosa sogna?
Lui mi ha sempre detto che il primo motivo per il quale aveva scritto questo libro era quello di far sì che non ci fossero altri Douglas. Quindi il suo sogno era che ad ogni bambino fosse dato il diritto di avere una famiglia e di crescere con amore. E quindi il suo sogno principale era quello: aiutare gli altri. e l'altro suo sogno è quello di avere una sua famiglia, prima o poi, di avere una moglie, mi ha detto, i miei figli, il mio cane, lui adesso ha un cane a cui è legatissimo, e dice vorrei creare quello che a me è stato tolto, però mi ha anche detto probabilmente prima dovrò fare un percorso perché ancora non ha accettato, lui ancora si sente quel bambino, no? Infatti quando lo guardi negli occhi lui non pensi a un ragazzo che ha 27 anni, pensi è un bambino che ha bisogno ancora di essere supportato, di avere delle sicurezze. Quindi lui ha detto vorrei tanto che fossero gli altri adesso a darmele, cioè l'istituzione che mi aiuta a cercare un lavoro, che mi tutela in un qualche modo, perché ovviamente ogni giorno lui ha paura di cadere e me lo dice sempre, ho paura di cadere, di non farcela, perché quando noi lo diamo per scontato, ma in realtà quando si è genitori, no? E si cerca di rafforzare il carattere del figlio dicendo ce la farai, devi avere coraggio, sei bravo. Ecco, tutti questi rinforzi positivi aiutano a credere in se stessi. Lui si è sempre sentito dare addosso e quindi oggi fa fatica a credere in se stesso.
Io vorrei mandare a Douglas un messaggio da questi microfoni e dirgli fondamentalmente che la radio è uno strumento per mettersi... per mettersi nella giusta careggiata. Quindi voglio che sappia che qui noi, la redazione, è pronta ad ospitarlo per essere un nostro collega che si possa occupare di qualcosa, visto che noi siamo una pluralità di pensiero, abbiamo bisogno di colore e lui sarà sicuramente il colore che mancava nel nostro portfolio cromatico.
Glielo dirò.
Ti prego di farti messaggera e tu stessa, mi auguro, un giorno possa diventare parte di questa nostra famiglia. Tornando all'aspetto del coraggio. Il coraggio di avere una nuova persona in casa non è una cosa, non è un coraggio scontato, è un coraggio che va costruito soprattutto quando si tratta di una coppia che deve accettare, no? Certo. Perché molte volte magari la donna pretende di avere a tutti i costi un bambino, un figlio, il marito accondiscende fino a un certo punto, poi arriva l'adozione e il marito non è in grado poi di continuare questo percorso forzato, tra virgolette, dato da questa sua, no? Da questa sua condiscendere a un volere di una donna che di fatto non è consanguigna sua. E avrà in casa un bambino o una bambina che non è consanguigna di nessuno dei due. Quanto questo è lasciato purtroppo al caso, spesse volte?
Beh, allora, io penso di essere nella prova vivente, no? Cioè, il fatto... Io ho scritto un altro libro che riguarda l'endometriosi, che è una malattia molto difficile, invalidante, cioè. Quindi l'ho scritto proprio per salvare altre donne, se è possibile, altre ragazze. E quindi io non ho potuto avere figli naturalmente, era un grande sogno quello di avere dei figli. Per me l'adozione, a cui già pensavo da ragazzina, penso sia una cosa che hai dentro, no? Quello di accogliere comunque, era un sentimento forte che ha fatto esplodere per primo il mio matrimonio, perché proprio per questo discorso, perché poi io ero arrivata anche lì a fine percorso, però la persona con cui ero sposata non se l'è sentita quando si è arrivati ad avere l'abbinamento con un bambino. Perciò poi io ho fatto questa adozione da single. Però il libro lo inizio facendo una premessa. Si è due sconosciuti e questo uno lo deve sapere a prescindere. Cioè quando comunque decidi di fare un percorso non è che poi a metà puoi dire no, aspetta, è difficile, me ne vado. Perché comunque tutti i rapporti umani sono difficili, no? E però tu sai che è in mano una vita che puoi distruggere da un momento all'altro, quindi prima ancora di accedere a quel percorso devi sapere che la tua responsabilità poi è qualcosa che devi portare avanti tutta la vita, cioè un bambino è qualcosa che tutta la vita sta con te. E quindi, però è ovvio che come scrivo all'inizio nel libro, non è che adottare sia una cosa così semplice, perché arriva una persona in casa che ti stravolge la vita, che non conosci, che è arrabbiata con il mondo, perché il mondo è stato arrabbiato con lui prima, e quindi devi capire anche come fargli capire che da quel momento ci sarai tu, perché non è scontato che un bambino ti guardi in faccia e ti dica ah, da oggi ho una mamma,
certo.
Non ti ha mai visto prima. Gliel'hanno detto, come è successo a Marco, se gli hanno detto sta arrivando la tua mamma a prenderti, lui mi ha guardato come per dire tu chi sei?
Certo.
Quindi... mamma.
Grande Marco.
Io non ti conoscevo.
Non mi conoscevi.
Però adesso ti conosciamo anche noi, Marco, sei sì. Fortissimo.
È che tutti sono là.
Quindi non è una passeggiata, perché io se qualcuno mi chiede come un'adozione non posso dire una passeggiata. Poi anch'io dopo ho avuto una persona che mi è stata vicina sicuramente che mi ha aiutato in questo percorso, però quando comunque decidi di accogliere un'altra persona ti devi prendere tutti quelli che sono, ovviamente mettere in conto tutti i sacrifici che arriveranno e tutti i momenti di rabbia, di diciamo di anche repulsione sotto alcuni aspetti, no? Perché ovviamente dici, cioè, dei lati del carattere che io non immaginavo, e in quel momento dici: chi me l'ha fatto fare? A tutti capita di dire: chi me l'ha fatto fare? Certo. Però poi lo guardi negli occhi e dici: era la cosa giusta, no? Io non mi guarderei mai indietro. Però non possiamo neanche pretendere che tutti la vivano allo stesso modo. Perciò in questo libro diciamo: magari la formazione deve essere fatta da persone che a loro volta sono formate, perché altrimenti si arriva a scoppiare. Io che lavoro nelle aule di tribunale come giornalista di cronaca giudiziaria, non è solo il caso di Douglas che ho visto anche quello di altre famiglie che sono scoppiate.
La radio non è un frigo, è parole e musica. Non si riesce a non metterci emozioni in questa trasmissione, sai Valentina, ci siamo emozionati tutti a un certo punto, non c'è stato niente da fare, ed è la cosa probabilmente vera e bella di fare questo mestiere. Intanto vorrei ulteriormente ringraziarti per la missione che hai intrapreso insieme all'associazione Mamme Matte, simpatico
è bellissimo.
Si chiama Mamme Matte per quello, perché chi va controcorrente, cioè...
sì.
Esatto, no, è definito un matto.
No, ma c'è un filo di follia comunque in tutto questo, cioè, voglio dire, deve esserci.
Beh, io credo che l'amore fondamentalmente sia follia, no? Nel senso che tutti quelli che sono i sentimenti forti sono dettati dalle emozioni forti,
certo.
E altrimenti non si andrebbe da nessuna parte, però saperle accogliere, saperle affrontare, credo che quello sia la sfida un po' di tutti noi.
Scarto, bambino, passato difficile, un reso, coraggio, accoglienza. Queste sono le parole chiave contenute nel libro della scrittrice giornalista Valentina Reggiani, ospite qui da noi questa mattina alla Radio Non Un Frigo. Valentina.
È così, diciamo che quando ho deciso di scrivere questo libro, che ho scritto in pochissimo tempo, anche perché tutta la parte di Douglas ovviamente è una parte che ha scritto lui di petto in fretta, l'ho fatto perché mi sono resa conto che se ne parla troppo poco. Perché chi non vive la vita di comunità, chi non sa che cosa succede all'interno di una comunità, chi non sa che cosa voglia dire per un ragazzino trovarsi senza nessun punto di riferimento, la domanda non se la pone neanche, no? Perché sono realtà che per chi ha una famiglia, tra virgolette, normale, sono realtà che non vive e che non interessano. In realtà ci sono molti più bambini all'interno della comunità e molti più bambini che vengono abbandonati rispetto a quello che noi possiamo immaginare, o sottratti magari alle famiglie per essere dati in affido per svariati motivi, perché poi ci sono anche situazioni a livello penale importanti che possono essere di maltrattamenti, di abusi. Comunque il problema che mi sono posta è stato quello, perché ho detto: se un bambino, invece di passare tra mille istituti in cui dopo passerà il resto della propria vita a capire chi è e a cercare un'identità, come è successo a Douglas, venisse data subito l'opportunità di entrare all'interno di una famiglia formata, ovviamente, no? Per accogliere, probabilmente sarebbe diverso, perché magari non è la sua famiglia, non è quella biologica, ma non credo che i legami possano essere definiti legami soltanto se sono di sangue. E questo, di questo sono sempre stata convinta. Quindi l'opportunità di fare una crescita, no? Equilibrata, caratterizzata dall'amore, dal sentimento, da quello che è un clima familiare, credo che dovrebbe essere dato a tutti i bambini.
Che ruolo hanno avuto i genitori dei genitori adottivi di Douglas in tutta questa storia, cioè i nonni adottivi di Douglas? Hai avuto modo di...
Allora, in realtà lui mi ha detto che non aveva avuto modo di conoscere, se non il primo giorno in cui è arrivato, che gli hanno fatto la festa in pompa magna, no? Come diciamo ci si aspetta. Dice che non ha avuto neanche modo di conoscerli, perché quando tu fai un'adozione internazionale vai poi nel paese di origine del bambino, dove poi ci sarà la trascrizione dei documenti, il tribunale eccetera, e l'avvicinamento si chiama al bambino nella supervisione degli assistenti sociali, ma lì c'è soltanto la famiglia d'origine, quindi mamma, papà, in questo caso un fratello. Quando lui è arrivato non ha avuto modo, se non vedendoli in modo fugace, di conoscere gli altri, e nessun altro di queste persone si è mai rivolto a lui, nonostante lui abbia provato a mettersi in contatto tante volte, perché diciamo che anche oggi dice: io magari da un punto di vista forse come si dice un po' egoistico, no, per me spero sempre che magari si facciano avanti e almeno mi spieghino che cosa ho fatto di così male, certo, per essere abbandonato.
No, ho trovato strano, scusa se ti ho fatto questa domanda, magari
no,
se nulla è preparato in ciò che stiamo facendo.
Lui non
oggi.
Ha avuto una risposta comunque da questi genitori, cioè non
no.
gli hanno detto
no, io ho
non...
visto un programma dove loro andarono a parlare tantissimi anni fa, però al contrario, cioè dicendo secondo noi c'erano delle cose per le quali non ci sentivamo pronti per adottare questo bambino e non ci siamo sentiti noi supportati. Nel senso che loro cercavano il supporto per, scusi il termine, levarselo di dosso. Ecco. Quindi,
cioè, secondo me una via d'uscita l'avrebbero avuta prima. Cioè non capisco perché arrivare fino a farlo arrivare in Italia.
E... No, io torno ai nonni. È mancato il sistema famiglia dietro questi mancati genitori.
Io credo, e poi... Cioè probabilmente non tutti saranno d'accordo con noi, ma io ho sempre pensato che se alla base non è una famiglia che ti trasmette determinati valori o ti faccia rendere conto che ci sono determinate responsabilità,
è proprio questo.
Finisci per scappare tutta la vita. Quindi probabilmente o ad addossare le responsabilità che sarebbero tue ad altre persone, no? E questo è stato il contesto, cioè non, secondo loro non era colpa loro, ma di chi non gli era stato accanto per questo percorso così difficile.
Scavando banalmente si può anche pensare che per difendere il figlio naturale da un eventuale clash...
C'è stata anche una parte negli atti che ho letto in cui dicevano che lui aveva offeso il ragazzino, però poi Douglas mi ha detto io non parlavo neanche italiano.
Quei 9 giorni.
Cioè, 4 giorni, chissà cosa può
fare.
Poi mi ha detto io non conoscevo l'italiano, quindi mi ha detto forse magari erano loro che mi offendevano, io non me ne sono accorto. Quindi abbiamo anche cercato di sorridere su questo, perché lui mi ha detto io non ho ricordi di aver fatto chissà che cosa. Poi mi ha detto poi anche se avessi dato fuoco alla casa, tra virgolette, no? Io non ero abituato, cioè noi rendiamoci conto che il Brasile, tra l'altro parliamo di quasi 20 anni fa, era una realtà completamente diversa. Io adesso, io direi, io ho adottato un bimbo che comunque anche lui si è trovato in una realtà che non conosceva, cioè per lui la vita familiare era difficile, cioè non è stato semplice. Marcos, per capire che in bagno bisognava usare il water.
Sì, evidentemente anche il fatto di aver lasciato magari tanti amichetti che nella comunità comunque rappresentavano in un qualche modo la sua famiglia, no?
Diciamo che non è subito si sentono strappati, cioè nel senso che un bambino che è abituato a vivere lì e che quel lì diventa il suo mondo, ti guarda e ti dice ma non ho capito perché devo venire con te, no? E ci sta. E quindi anche Douglas mi ha detto che all'epoca fa probabilmente io ero arrabbiato perché comunque mi portavano via non soltanto da una struttura o da quella che ormai era diventata la mia famiglia, quindi come tutti gli altri ragazzini, ma anche da un paese che per me era la mia casa.
Con un'energia particolare, io conosco bene il Brasile, ho la pretesa di conoscere bene anche molti brasiliani. Quando si parla di saudade per un brasiliano non è... una semplice nostalgia di qualcosa, è l'assenza di una radice.
È quello, però se qualcuno qua ti dà una mano e ti dice aspetta che la costruiamo insieme una nuova radice,
esatto.
Probabilmente tu riesci anche ad ancorarti, no? E ti senti saldo, però il problema è se il terreno continua a franare, fai fatica ad aggrapparti perché continui a cadere. E quello che lui ha detto l'altro giorno a Natale, quando gli ho detto a Natale nessuno si lascia da solo, no? E quindi siamo stati insieme, lui mi ha detto ora ho meno paura di cadere, cioè ho capito che qualche radice sono riuscito a metterla, però ho bisogno di essere incoraggiato in questo, perché lui è ancora quel bambino che non si è mai sentito dire non ti preoccupare, non me ne vado, sto qua con te.
Perché non ha avuto questo
un abbraccio contorno. Douglas ce l'avrà anche qui in via Londra 14 Sassuolo, esatto. Presso l'Ineradio. La radio non è un frigo, ringrazia Figlio di Nessuno, il libro di Valentina Reggiani, scrittrice, giornalista del Resto di Carlino. Noi Valentina ti dobbiamo ringraziare per molte ragioni, però una in particolare per l'emozione che hai portato qui, perché trattare questo argomento è una roba ricca di emozioni come poche altre cose nella vita.
Grazie a voi, anzi, perché credo che l'opportunità di poterne parlare sia importante.
E andremo avanti a farlo, se vorrai, quando vorrai, questi microfoni sono anche i tuoi. Grazie a Roby Ferrocino che ha curato la parte tecnica, a Bicio Gherardi per la, ovviamente, supervisione e direzione. Miki, grazie per questo regalo, tu ogni giorno mi sorprendi, niente, come dire. Se vorrete riascoltare questa puntata, domenica torniamo in replica alle
10.30.
Salutiamo anche il piccolo Marco.
Grazie a tutti.
Grazie a te.
Veramente fortissimo. Quali sono i personaggi dei fumetti che mi dicevi prima che non conosco? Come si chiamano?
Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man.
Okay.
Gli Avengers.
Gli Avengers
e tutti gli altri.
Ho capito, grande. Prossima volta ciao Marcone. Prossima volta che torni.
Ci vediamo domenica.
Esatto.
Meraviglioso.
La puntata.
Alla prossima puntata. Bravissimo, corretto. Grazie amici ascoltatori per averci seguito con attenzione anche questa mattina. Come dicevamo, appuntamento domenica in replica e quando sarà prossima settimana un altro argomento. Aspettiamo comunque il ritorno di Valentina con Douglas Dall'Asta, a cui mandiamo un abbraccio fraterno. Chiudiamo questa puntata con un pezzo scelto da Miki, di cui non mi assumo alcuna responsabilità. Cara Valentina, non l'ho mai sentito,
ma
non
ha detto
lo
che una volta l'anno me la fa scegliere la canzone.
Questa è la prima e unica volta per l'anno.
Allora,
2025.
Sono curiosa anch'io.
Un pezzo che si chiama Posti Vuoti, già il titolo è un
ma
programma.
Dai, è bellissimo.
Posti Cari, Vuoti.
Posti Vuoti, sì, la radio in un frigo vi saluta questa mattina
con gli artisti.
No, speriamo possano essere riempiti a questo punto.
Io non volevo mettere nessuna connessione, perché non avendola mai sentita il testo potrebbe essere qualsiasi cosa, dunque non mi assumo alcuna responsabilità. La radio in un frigo, Chicco Casolari e Miki Ferri, la biondona, vi danno appuntamento per domenica prossima. Ciao, grazie per l'ascolto.
Ciao.